dai. Allora, dicevo, ti volevo dire una parola sul fatto, no, della preghiera che interessa come attività il cuore, e in particolare della preghiera in umiltà. La preghiera in umiltà. In umiltà. Secondo me, no, il discorso sulla preghiera praticamente equivale, o perlomeno risponde, alla questione della verità. Cioè, si prega ed è l'unico, diciamo, modo per attraversare l'illusione che noi praticamente viviamo nella vita. Le cose ci illudono, le nostre proiezioni ci illudono, le nostre pretese ci illudono, no? Un andare oltre l'illusione per incontrare un tu che ci sveli a noi stessi, in tutta umiltà. Ecco, questo passaggio, no, dell'andare oltre l'illusione per incontrare un tu che ci svela a noi stessi, racchiude tutto il percorso della preghiera. E per comprendere in realtà che cosa comporta questo in umiltà, io non ho di meglio che riferirmi all'episodio di Gesù che muore in croce in mezzo ai due ladroni. Considerate l'atteggiamento dei due, noi li chiamiamo sempre ladroni, no? Allora, uno impreca, l'altro fa diverso. Se voi tenete conto della scena, allora, fate un passo indietro. Quando Gesù è stato tentato dal demonio. Finite le tentazioni, si dice, lo lasciò fino al fine. No? Ora, qual è il tempo opportuno? Normalmente noi pensiamo al Getsemani, ma è proprio, diciamo, nel racconto della crocifissione di Gesù che ritornano tutte le tentazioni nella loro totale drammaticità. Qual era l'espressione che il demonio usava nelle tentazioni? Se tu sei il figlio di Dio, no? Da intendere, dato che tu ti dici figlio di Dio, allora, beh, sotto la croce non si ripete la stessa cosa? Se tu scendi, no? Oppure anche, se è vero che tu sei figlio di Dio, sei l'amato di Dio. Questo, se tu sei, no, scendi dalla croce, evidentemente è detto in modo di scherno, non è detto come fosse l'ultima possibilità di riprova di una fede dubbiosa che ha bisogno di una conferma. Non è detto così. E difatti qualche volta mi viene da pensare, no? Ci sono alcune domande che il Signore accoglie e altre no. Ha accolto quella di Tommaso, non ha accolto questa dei farisei. Non è un caso. Allora, la domanda dei farisei, e in particolare queste, no, sotto la croce, non procedevano da una implicazione nella vicenda di quel profeta condannato, ma costituivano per loro la riprova che quello che pensavano loro era esatto. La conferma è: guarda come finisci. Quindi non era un rivolgere in realtà una domanda, era un modo ironico di presentare un'affermazione. Le cose stanno così. Quando noi ci muoviamo in questo modo, non otteniamo alcuna risposta, in assoluto. Allora, in questo contesto, considerate i due ladroni. Uno che impreca ed è dalla parte del gruppo, diciamo, dei capi che schernisce, no? Allora, quando lui dice se tu no, sei il Messia, no? Allora, quindi facci scendere, no? Non lo dice come una, come dire, come una, un invito pressante, no? Ma lo dice schernendo. Cioè, come dire, qui siamo tutti nella stessa broda, punto, basta. La realtà è questa. Ed è profondamente arrabbiato. L'altro si muove diversamente. E mi facevo la domanda, ma che cosa ha visto per convincerlo della sua posizione? Tutti e due, essendo condannati, soffrivano le stesse pene, anzi tutti e tre. Lui cosa ha visto in questo terzo condannato, non il suo compagno, che l'ha fatto ricredere in qualche modo? Il Vangelo non racconta, lascia intuire la scena. E il particolare, che per noi è rivelativo di ciò che lui ha percepito, e l'ha indotto a formulare una domanda che non ha nulla di scherno. È una domanda vera, al quale Gesù poi darà risposta. Qual è quell'elemento nuovo da parte sua? Voi, se ricordate la scena, lo potete intuire. Qual è l'elemento che lo contraddistingue in verità ed è quello che gli permette di fare questa domanda? Lui certamente si è accorto che questo condannato si muoveva in maniera diversa rispetto a loro. È come se si fosse reso conto, questo qui non ha combinato niente, e riceve la nostra stessa pena. Questo non è arrabbiato, no? Quindi lui ha percepito qualcosa, ma rispetto...
Ed è innocente.
Sì, cioè ha percepito questo, no? Ma che cosa ha scattato per lui? Quando lui, rivolgendosi al suo compagno, dice: noi siamo condannati a giusto titolo, lui no. E lui, in quel momento, è come se riconoscesse la liceità della sua condanna, tanto da non essere più arrabbiato con la sua vita. Lui era in pace con la sua vita. Questa, diciamo, situazione, atteggiamento di pace con la sua vita, gli permette di vedere fino in fondo qualcosa di diverso. E si rivolge all'altro, dice: io non ho titolo, pensate alla Cananea, no? Io non ho titolo, ma visto che c'è qualcosa che non mi convince ma mi affascina, se tu puoi ricordarti, io ci verrei volentieri. E gli parlo del regno, no? Dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Il dire per lui entrerai nel tuo regno vuol dire che quel tipo di innocenza che lui ha visto è come se gli ha aperto la prospettiva su una realtà che è diversa da quello che ha sempre visto. Ma ciò che l'ha convinto a fare questa richiesta, e quindi come ha preso una prospettiva, è il fatto che lui non era arrabbiato con la condanna ricevuta. Vi ricordate, ieri, quando vi dicevo, quando il tizio si avvicina, maestro, mio fratello mi vuole sottrarre l'eredità, intervieni per giustizia. E Gesù cosa dice? Non mi riguarda. Allora, ogni richiesta che è fatta per sistemare qualcosa dalla nostra vita non verrà esaurita. Non verrà esaurita. Se tu non sei in pace, vuol dire, se tu nell'insieme non accetti che la tua vita, no, è dentro questa, chiamiamola provvidenza, ogni domanda che farai non risulterà vera, sarà illusoria, perché è un servirsi di Dio per sistemare qualcosa. E Gesù chiaramente dice: non sono stato mandato per questo. Lui, che sarebbe l'unico a poter definire in realtà che cosa è giusto, lui dice: non tocca a me. Ma perché? Perché sia che la cosa sia giusta, sia che la cosa sia sbagliata, lui vuol dare il suo regno. Allora, se noi ci fermiamo al ho ragione o torto, è bene o male, nel senso quando si tratta di decidere qualcosa, ci fermiamo a questo, vuol dire che non abbiamo alcuna domanda vera, richiesta vera da fare al Signore. Tutte quelle che facciamo non accedono alla verità del cuore e non avremo risposta. Allora, la preghiera in umiltà è quella che comporta la coscienza non solo della nostra indegnità, quello che dicevo prima rispetto alla cananea, ma anche l'accettazione di quello che è l'insieme della nostra vita per poter accedere al ricordati di me nel tuo regno. Non tu che hai la potenza, sistema me in qualcosa. Allora, i due aspetti, no? Prima, con l'esempio della cananea, ho sottolineato il fatto che la preghiera deve procedere da un cuore consapevole della sua indegnità. Noi siamo peccatori, non abbiamo diritti. Qui sottolinea il fatto che non si tratta solo di indegnità, ma si tratta anche del fatto che noi accettiamo come in pace la nostra vita. E non è una cosa scontata, perché la nostra vita è un insieme di cose buone, di cose cattive, no? È come oltrepassare la giustificazione dei vari eventi della nostra vita e accedere al fatto che la vita ha uno scopo più grande, ulteriore. Non si tratta di sistemare qualcosa, pensate a una malattia, oppure tipo quando una sorella ve la giura, no? E che poi dopo avete sempre a che fare con la voce contraria, no? Allora, se voi non accettate che questo è inserito in un contesto più grande, cioè se questa cosa vi sconvolge, se questa cosa vi sbilancia, vuol dire che tutte le vostre preghiere sono fatte per bilanciare. È come il domandare: mio fratello vuole l'eredità, intervieni perché metà aspetta a me. E Gesù non interviene. E volete la deduzione a livello di massima? La preghiera non sboccia se non in assenza di pretese. Questo sarebbe, diciamo, la riduzione a livello concettuale. Ma è sempre bene tenere presente la scena dei due ladroni sulla croce con la domanda che loro fanno. E c'è una... Io l'ho trovato in un commento di Sant'Ambrogio, no? Ma è un modo di Sant'Ambrogio. Ambrogio a volte ha delle immagini molto... non solo molto pertinenti, ma molto acute su quello che è il movimento dell'anima, no? Del cuore, no? Allora, lui sta commentando il fatto che Maria ha unto i piedi di Gesù, no? Lui dice: noi siamo invitati a piangere sui nostri peccati, ma se non fossimo neanche capaci di fare questo, perché noi siamo così attaccati, no? Che neanche sappiamo piangere, allora lui dice: lui stesso verrà al nostro sepolcro a piangere. E dice, possa, come preghiera, no? Possa tu degnarti di venire a questa mia tomba, di lavarmi con le tue lacrime, poiché nei miei occhi inariditi non ne ho tante da poter lavare le mie colpe. Se piangerai per me, sarò salvo. Guardate che è bello da pensare, ma da vivere. Se potessimo viverlo, ma da vivere non è così scontato. Se sarò degno che tu pianga qualche istante per me, mi chiamerai dalla tomba di questo corpo e dirai: vieni fuori, ladro, vieni fuori, perché i miei pensieri non restino nello spazio ristretto del mio corpo, ma escano incontro a Cristo e vivano alla luce. Perché non pensi alle opere delle tenebre, ma alle opere della luce. E poi si rifà a un esempio raccontato nel libro della Genesi, e ve lo voglio commentare un pochino, perché di per sé è un po' scabroso, ma è molto illuminante. Allora, siamo al capitolo 38 del libro della Genesi. Riguarda la vicenda dei figli di Giuda. Allora, Pentateuco, Genesi 38. No, sì. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va con la moglie di tuo fratello. Il dovere, no? Quando un fratello muore, l'altro. Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata sua. E quindi, come dire, quello che poi si chiama onanismo anche ancora, no? Cioè quello di non vuol dare la discendenza al fratello, quindi perde il seme, no? E Tamar resta senza figli. Ciò che egli faceva era male agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui e due. Allora Giuda disse alla nuora Tamar: ritorna a casa di tuo padre come vedova, fin quando il mio figlio Sela sarà cresciuto. Perché Giuda è tenuto a fare questo. Ha dato il primo, il secondo, l'altro era ancora piccolo, doveva aspettare. Trascorsero molti giorni e morì la figlia di sua moglie di Giuda. Quando Giuda ebbe finito il lutto, si recò a Timna da quelli che tosavano il suo gregge. La notizia fu data a Tamar. Lei cosa fa? Si traveste da prostituta per ricevere Giuda. Però notate, nel testo è che il figlio era cresciuto e Giuda, per timore che anche questo morisse, non lo dà a Tamar, quindi contravviene la legge. È tutto il racconto, se volete ve lo... ma perché è bello, nel senso di è drammatico, anche scabroso, ma alla fine voi vedete come Dio fa arrivare alla coscienza dei cuori la verità che i cuori invece cercavano di nascondere, no? E man mano che viene la verità, viene esaltato l'opera di Dio. Allora, aveva visto infatti che Sela era ormai cresciuto, ma lei non gli era stata data in moglie. Quando Giuda la vide, lei si era arrivata lì, no? La prese per una prostituta, agghindata, no? La prese per una prostituta perché si era coperta la faccia. Egli si diresse su quella strada verso di lei e disse: lascia che io venga con te, no? Non sapeva che era sua nuora. Ella disse: che cosa mi darai? Io ti manderò un capretto del gregge. Quella però ha calcolato tutto. Sarà, ma io voglio un pegno. Mi lasci qualcosa in pegno fin quando non me l'avrai mandato. Quando mi mandi il capretto, io ti ridò il pegno, che poi è il bastone, no? Che si portavano. E gli domandò: qual è il pegno che devo dare? Lei: il tuo sigillo, il cordone e il bastone che hai in mano. Non ci si poteva ingannare, erano solo suoi. Sigillo, cordone e bastone. Allora Giuda glieli diede, si unì a lei e la rimase incinta. Poi si alzò e se ne andò. Si tolse il velo e riprese gli abiti vedovili. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico per riprendere il pegno dalle mani di quella donna, ma quello non lo trovò, non c'era nessuno, non abitava nessuno in quel posto. Domandò agli uomini: dov'è quella prostituta che stava sulla strada? Ma qui non c'è nessuna prostituta. Così tornò da Giuda e disse: non l'ho trovata. Anche gli uomini di quel luogo dicevano: non c'è mai stata. Allora Giuda disse: si tenga quello che ha, altrimenti ci esponiamo agli scherni. Perché avrebbe fatto una ben magra figura, no? Gli ho mandato questo capretto, ma tu non l'hai trovato. Per lui, coscienza a posto. Passa il tempo. 3 mesi dopo, fu portata la notizia: Tamara è incinta. Allora lui si ricorda: come? Disgraziata. Ha osato? Lui che ha... cioè, e nel periodo vedovile non si poteva, no? Allora, si è messa a morte. Ah sì? Bene. Sapete di chi è il bambino? E di chi?
Proprietario.
Di chi possiede questo? Appunto, il sigillo, cordone e bastone. Conducetela fuori, sia bruciata. Mentre veniva condotta fuori, naturalmente anche il racconto, no? Crea tutta la scena. Ella mandò a dire: io sono incinta dell'uomo a cui appartengono questi oggetti. Le ho architettato tutto bene. E aggiunse: per favore, verifica di chi siano questi. Naturalmente lei non dice chi è, no? Tu verifica di chi è. Giuda li riconobbe e disse, e questa è la frase che poi commenta Ambrogio: lei è più giusta di me. Io non l'ho data a mio figlio Sela. E non ebbe evidentemente più rapporti con lei, no? Perché era... ma la frase è: lei è più giusta di me. Cioè mi ha ingannato, ma nel senso di far emergere la giustizia che lui non ha saputo, come dire, vivere, no? Allora Ambrogio, che commenta questo, dice: ogni volta che si tratta del peccato di un fratello, concedimi di provarne compassione e di non rimbrottarlo altezzosamente, ma di gemere e piangere, così che mentre piango su un altro, io pianga su me stesso, dicendo: Tamar è più giusta di me. Ripeto, l'episodio è un po', cioè, non è neanche piacevole raccontare, ma è parola di Dio e illustra questa realtà. Allora, questa realtà è la realtà tipica della preghiera in umiltà. Davanti a un fratello, qualsiasi peccato, qualsiasi colpa abbia, tu piangi perché tu possa dire: lui è più giusto di me. È l'ammissione che, se noi riceviamo il dono da Dio, lo riceviamo solo in ragione della coscienza del nostro peccato, della nostra ingiustizia e del fatto di usare misericordia ai suoi figli, cioè ai nostri fratelli. Allora, la verità dell'amore di Dio per noi è scoperta in ragione della verità della coscienza del nostro essere peccatori. Cioè, più noi intuiamo, percepiamo, facciamo l'esperienza di questo, più riconosciamo l'amore di Dio per noi. Questo è oggetto tipico della preghiera. Cioè, se la preghiera non porta lì, non sarà come la preghiera del buon ladrone: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Diventa come una specie di pretesa, intervieni, ma come a sistemare le mie cose. E poi voi noterete che più l'uomo si scopre peccatore davanti a Dio, meno accampa pretese davanti ai suoi fratelli. E vale l'opposto: più accampate pretese davanti ai vostri fratelli, meno avete coscienza di essere peccatori davanti a Dio. Deduzione: meno coscienza avete di essere peccatori davanti a Dio, meno gustate l'amore suo per voi. Perché poi è quello che ci interessa. Allora, più vera è la coscienza del nostro essere peccatori davanti a Dio, più bruciante si fa il pentimento e più intensa la preghiera. E alla fine è come se dovessimo scoprire quello che dice il Salmo 32. Potreste proprio ogni tanto, per esempio, quando vi preparate al sacramento della riconciliazione, oppure, se potete, a volte, no, quando non so, c'è una liturgia solenne, per prepararvi alla liturgia, leggetelo. Allora, il Salmo 32, i salmi vengono prima o dopo, per me. Eccolo qua. Salmo 32. Che magari sarà 33. Ecco, no, il 32. Allora, beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, che quando noi diciamo nel breviario, no, che usa ancora la versione di prima, è beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato, che è perfin meglio, cioè, rispetto a questa traduzione, no? Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Allora, ricordate l'espressione, mi pare, di Agostino: Dio, il peccato sopporta solo due occhi. Se lo vedete voi, non lo vede Dio. Se voi non lo vedete, lo vedo Dio e ve lo imputa. Ma se lo vedete voi, Dio non ve lo imputa più. Capite? Il peccato sopporta solo... Mi pare sia di così. Sopporta solo due occhi. E ti ho manifestato il mio peccato. Non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto, confesserò al Signore le mie colpe. E tu hai rimesso la malizia del mio peccato. No? È il modo migliore per prepararsi al sacramento della riconciliazione. No? E poi dice, molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, voi tutti retti di cuore. Retti di cuore non perché non fate peccati, ma perché riconoscete i vostri peccati apertamente davanti a Dio. Quel beati è beato perché riceverete l'amore di misericordia di Dio per voi. Se non c'è questa rettitudine, non si può gustare questo amore. E questa beatitudine non la provate, non potete provarla. Allora, abbinando, è rispetto a Dio, noi riconosciamo i nostri peccati. Rispetto al peccato del fratello, Tamar è più giusta di me. Se tenete insieme queste due cose, questo qui è proprio è il contesto specifico della preghiera. Cioè la preghiera non porta il cuore a stabilirsi in questo clima, è come se voi doveste dedurre, non è una preghiera accetta, gradita. Perché quando la preghiera è gradita, sentirete questa beatitudine. Beato l'uomo a cui è perdonato il peccato. Ma è perdonato solo se è riconosciuto. E c'è anche una piccola, però questa non è dei padri. No, come immagine sì, però non so se si può applicare. Comunque, io ve la dico lo stesso. Vi ricordate l'episodio dell'adultera? Che è raccontato in Giovanni, e gli esegeti sembra che sia una specie di aggiunta al Vangelo, però è parola di Dio, quindi a noi non interessa chi l'ha messa e chi non l'ha messa, è che c'è. Allora, la scena, voi avete visto il film The Passion?
Sì.
E secondo me una delle scene più riuscite di quel film, ma come piace a me, però non come giudizio estetico del film, che io proprio sono negato, ma quando presento questa scena, lei, no, che è giù per terra, allunga le mani senza guardare e tocca i piedi, no? È caratteristico, no? Lei evidentemente non può giustificarsi. Che si giustifica? L'ha presa in flagrante. Quindi non ha alcun motivo per dire ma niente, è proprio totale, no? Ma quando Gesù aspetta, nel senso che cerca di rispondere a chi l'ha portata davanti a lui e chi la accusa, non è che fossero così interessati alla bontà di questa donna, interessava solo riuscire a scalfire in qualche modo il maestro. No? Si dice, no, che Gesù si china, non risponde subito, no? Si china. Noi a volte traduciamo, faceva dei segni oppure scriveva, comunque col dito sulla polvere, no? E come immagine è venuto da pensare così. Allora, i peccati riconosciuti sono scritti sulla polvere, basta fare così e non ci sono più. Quelli non scritti sulla polvere restano.
Sì, io l'ho letto
in parte della cosa. Ma non so bene adesso. Comunque non penso che esegeticamente si possa difendere una cosa così. Ma come immagine può essere una cosa buona. È l'unica scrittura che noi conosciamo di Gesù. Come Gesù non ha lasciato nessun scritto, no? Ha scritto col dito sulla polvere. Allora abbinare, no? Era evidente se scrive sulla polvere i peccati. Chi non accetta di riconoscere i suoi peccati, praticamente i peccati restano, non sono cancellati. E quando gli altri insistono, ha solo da dire, chi non ha peccato ci provi. E l'Evangelista, che è un uomo acuto, dai più vecchi, cominciarono ad andare, perché più uno è vecchio, più peccati ha. Non immaginate che diventando più vecchi farete meno peccati. Allora, l'invito qui, no, è sempre quello del riconoscere il proprio peccato per fare esperienza del perdono, quindi dell'amore misericordioso del Signore. Ecco, questa sarebbe l'aggiunta che volevo fare, no? Cioè, il mistero della preghiera riguarda il clima del cuore, nel senso di pulirlo da ogni pretesa rispetto al presentarci peccatori e basta. E se ci presentiamo peccatori davanti a Dio, non abbiamo motivo di accusare mai nessun fratello o nessuna sorella. Perché, come dice Ambrogio, in questo genere, Tamar è più giusta di me. Se potessimo, cioè in fondo, no, la semplicità, la freschezza della vita è data da questo. Se non ci fosse questo, noi siamo sempre lì a osservarci se facciamo bene o male. E alla fine noi siamo pieni di pensieri di sospetto. Se uno è lodata, perché? E perché non a me? Oppure perché a quella, non all'altra? Continuamente. Invece, se l'attenzione è posta sul sentire i propri peccatori davanti a Dio, no? E non ritenere mai gli altri degni, no? di accusa o di rimprovero, voi vivete beatamente. Ma non un beato nel senso che con la testa sulle nuvole, no? Ma nella semplicità della vita che sta aperta al dono di Dio. E Dio non è pidocchioso. Punto. Secondo livello. Terzo livello. Il corpo. Allora qui devo prepararmi con un testo del Vangelo. Aspetta. Allora, per il corpo la dimensione è la pratica. Noi cresciamo con l'esercizio del corpo, se non avessimo il corpo non possiamo crescere. Gli angeli non crescono, quelli che sono sono. Invece l'uomo cresce sempre, perché ha un corpo. Allora, la frase, anche se noi a volte per pudore non lo diciamo, no? Nel senso che sembra una frase che ci manchi di riguardo, ci manchi di rispetto. Ma la frase è: per quale ricompensa noi facciamo le cose? Come vogliamo essere pagati? Detto in termini... Allora, è il problema delle opere. Con quale intenzione di fondo esibiamo davanti a Dio i meriti del nostro agire buono? Allora, vorrei illustrare un po' questo livello. No? Allora, mi servo di un passo di Luca che fa risaltare una cosa davvero sorprendente, anche se la traduzione così come è fatta non fa capire, ma riflettendoci si riescono a intuire le sfumature, quelle adatte a cogliere il pensiero di Gesù. Allora, siamo al capitolo 6, dal versetto 27 in poi. Luca. Allora, Gesù sta parlando, perché ha appena, in Luca, ha appena annunciato le beatitudini, no? Praticamente Gesù sta declinando le conseguenze del fatto che i discepoli hanno incontrato lui. Cosa ne scaturisce? In questo contesto vanno letti questi passaggi dal versetto 27 in poi, no? Allora, ma a voi che ascoltate perché mi avete incontrato, avete accolto che io sono l'inviato di Dio, no? Ma a voi che ascoltate, dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi trattano male. E poi continua come a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, eccetera. No? Da non interpretare in chiave materiale, perché lui, per esempio, quello della guancia, non l'ha fatto. Della guancia, quando dice perché mi percuoti, no? Quindi non intendete in senso materiale, ma cosa vuole indicare, cosa vuol dire Gesù con questa espressione. Allora, come dicevo, no? C'è forse un problema di traduzione, perché, allora, fino al versetto 38, allora, dopo aver detto, no, a chi ti percuote su una guancia, porgi l'altra, da a chiunque ti chiede, poi dà come la spiegazione, no? E dice, se amate quelli che vi amano, noi prima traducevamo, no? Che merito ne avete? E anch'io nel testo usavo quello, no? Adesso, in modo più corrispondente al testo, si dice, quale gratitudine vi è dovuta? Quindi non merito come paga, però se voi fate una cosa, l'altro è tenuto a essere grato per voi, nei vostri confronti, l'altro è Dio. Allora, quale gratitudine? E poi, se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti e ricevono. E poi aggiungono, amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla. E la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi. È la conclusione del brano. Allora, tenete conto che queste espressioni sono molto, molto precise per quello che avviene a livello del cuore. Questa traduzione non rispondono a questa precisione, rispondono solo in generale. Allora, lasciamo la prima, amati i vostri nemici, suona così ed è così va intesa. Ma l'altra dice, fate del bene a quelli che vi odiano. Il testo non dice così, perché bene non è complemento oggetto, è avverbio. In greco non dice fate il bene o fate del bene, ma fate bene. Cioè, il bene è il modo di fare, non l'oggetto, il contenuto. Allora, Gesù sta alludendo al modo di trattare coloro che invece odiano voi. Agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano. Questa sarebbe la resa più precisa del movimento interiore che Gesù sottolinea. Dove, come dicevano, bene non è complemento oggetto, ma avverbio. E allora anche dopo, no? Benedite coloro che vi maledicono. Sarebbe meglio, per rendere il movimento interiore, è dite bene di quanti dicono male di voi. Ha un'altra forza, perché la sfumatura è questa. Portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini, senza scadere nella vendetta delle parole. Dite bene di quelli che dicono male di voi. Oppure mantenete il cuore nella pace senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Questo vuol dire benedite coloro che vi maledicono. Oppure non ricambiate con parole amare chi vi amareggia, con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi, né in presenza d'altri. custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Il benedite allude esattamente a queste sfumature. E quando Gesù tira come la conclusione, perché dice, ma guardate che i peccatori amano coloro dai quali sono riamati. Questo non riguarda la sapienza evangelica. Questo non è l'annuncio nuovo che vi porto. Ma sarebbe, no? Se amate quelli che vi amano, dicevano che la nuova traduzione, quale gratitudine vi è dovuta? Per far capire bene il pensiero, io direi, qual è la grazia che voi fate vedere? Qual è la grazia che risplende in voi? Se io amo la persona che ama me, si tratta di un gioco di interesse. È la grazia semplicemente dell'interesse. Ma se io amo quello che invece non ama me, allora io mostro un'altra radice di grazia. Allora, queste espressioni non sono inviti ad agire in un certo modo, ma sono inviti a stare uniti al Signore Gesù che annuncia il regno e passa per quegli atteggiamenti. Tra l'altro, questa espressione, quale gratitudine gli è dovuta, è ripetuta 3 volte nel testo. E il contesto è la differenziazione tra il discepolo e il pagano. Noi potremmo dire tra la sapienza del Vangelo e la legge del mondo. Guardate che anche il mondo ha le sue leggi, e anche belle. Non è che per dire il mondo è tutto da disprezzare. Allora, la domanda di fondo è esattamente questa. Nel nostro agire, quale grazia risplende? È tutto il discorso sulle opere. Faccio l'esempio. Quando Gesù racconta la parabola del tesoro scoperto nel campo, no? Poi rinascosto in modo da non perderlo, no? E dice che per la gioia della scoperta va e vende per comprare quel campo. Quando parla della ricerca delle perle, no? Quando tu trovi la perla grande, tu per la gioia vai e vendi. Allora, la parabola è raccontata non in rapporto al valore della perla, ma in rapporto alla gioia che deriva dalla scoperta. La forza per il cuore di vendere deriva dalla gioia della scoperta. Se voi non avete gioia nello scoprire una cosa, non avrete la forza di rinunciare al resto. Non si può. Allora, in gioco è sempre quel beati riferito a se state uniti a colui che è beato perché gode del favore di Dio per voi. E qui c'è tutto quello che può essere riassunto come l'esperienza degli apostoli che noi troviamo nella prima lettera di Giovanni, no? Avevo già accennato questo, quello che abbiamo visto, toccato, no? Cioè, tutto si riconduce all'esperienza dell'incontro con il Signore Gesù. Non parte da un principio di, come dire, io ho eseguito bene le cose, quindi qualcosa risplende. No! È io ho incontrato in verità, quindi partecipo di quella grazia che il Signore ha e che trasmette anche a me. Qual è la differenza tra i due atteggiamenti? Quando io faccio il bene, se parte da me come una specie di io sono a posto perché ho fatto il bene, oppure ho fatto il bene perché voglio seguire Dio, praticamente nel fare il bene c'è troppo di me. Il bene che arriva al fratello parla ancora troppo di me. Io ingombro il campo. Invece, quando si dice quale grazia risplende nel vostro agire e noi siamo uniti al Signore, allora il bene fatto è in funzione di far splendere che l'amore di Dio è arrivato anche all'altro e io non occupo spazio. Quando un amore scatta e poi uno dei due, quindi il volto di uno dei due, occupa troppo spazio, quell'amore parla solo dei propri bisogni, non parla di uno splendore, non so, comunque più grande, più profondo, no? Allora, quando Gesù dice amate i vostri nemici, non allude alla generosità nostra, allude alla scoperta di Lui, allude all'apertura al suo dono per noi. È sempre in rapporto all'apertura verso ciò che Dio ha deciso, al Signore è piaciuto dargli il regno. Sempre questo. Allora, in ogni azione, quindi in ogni, quando, io non so, tipo, cerco di essere umile, cerco di essere obbediente, eccetera, in gioco non è la mia umiltà o la mia obbedienza, ma è la grazia che emerge nella mia azione perché io la voglio pescare a partire dal dono del Signore per me. Non c'è la mia bravura, non so, la mia generosità a fare la cosa. Cioè, sembra una specie di sottigliezza, ma in realtà non è una sottigliezza, è proprio un timbro diverso dell'agire. Vi faccio un esempio che forse ve l'ho già detto in altre occasioni, ma lo riprendo, intanto riposate un po' per voi. Sarà 20 anni fa, no? Si facevano quegli incontri di catechesi degli adulti, adesso non si fanno più, o comunque si chiamano diversamente. E io dovevo tenere questi incontri e avevo lasciato, come dire, l'ultimo incontro era prima di Natale, no? Quando si incominciava, si è cominciato dopo l'Epifania. Allora, la prima volta che il gruppo è ritornato, io avevo, non mi ricordo più di cosa parlassi, no? Ma avevo notato che c'era un certo, sai quando qualcuno vuol dire, c'era un certo capannello, no? Tra le persone che volevano dire qualcosa. Io avevo capito che, come dire, non so, dovevano dire qualcosa e si facevano forza l'un con l'altro. Allora a un certo punto, va bene, interrompiamo, avete qualcosa da dire? Allora si alza una signora e la domanda è uscita così, ma le sembra giusto che... Allora io ho drizzato le antenne, ma le sembra giusto che... E riporta l'episodio successo nella notte di Natale in una parrocchia. Allora in questa parrocchia il gruppo liturgico aveva, d'accordo con il parroco, no? Aveva deciso di preparare la celebrazione della notte di Natale in un certo modo. Tra le altre cose avevano accettato di... perché questa signora qui è una signora che aveva una buona capacità di espressione, no? Anche sapeva esprimere bene le cose, no? Allora era nata, ma perché non facciamo scrivere a lei, non so, una poesia, no? Comunque una preghiera anche in modo poetico per il Natale e poi nel momento della liturgia la facciamo proclamare come, una, come, dire, come una risonanza di preghiera. Tutti d'accordo, lei è contentissima e prepara sta preghiera. Allora, voi sapete che quando ci sono tante cose da fare, i parchi a volte dimenticano, fanno mescolanza. Insomma, al momento che questa doveva andare a Lambone a leggere la preghiera, il parroco si è dimenticato e è andato avanti. Allora, cosa è successo? Questa, alla fine della messa, va in sacrestia, dice, ma reverendo, all'inizio, trattenendo quella che... Prima il disagio, poi anche era arrabbiata, no? Ma era arrabbiata nel senso che i parchi fanno sempre quel che vogliono, no? Allora lei esprime questo la prima volta,
carina.
Poi però preso dalla foga, ma non è possibile, no? E questo parroco che veramente, diciamo, è un santo, dice, mi scusi, mi sono proprio dimenticato, cioè tra le tante cose E lui non ha ribattuto, mi sono dimenticato, ma l'altra non l'ha mandata giù. Allora l'ha detto a degli amici, insomma, si è fatto il gruppo. Quando ha incominciato, hanno interpellato me. Allora io ho dovuto stare attento alla domanda, dia mio fratello che divide l'eredità. Allora, cosa rispondere? Perché se rispondevo i parroci sbagliano, davo una conferma, che poi è evidente che si sbagliano, però davo una conferma all'ira. Se io andavo contro l'ira che ha ragione il parroco, è una cosa stupida. Allora, l'angioletto ha cominciato a svolazzare e ha suggerito questo. Poi ho detto, ma proprio di punto in bianco, no? Signora, mi dica un po', quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatto per la lode di Dio, perché Dio fosse davvero lodato? Certo. E se Dio ha preferito il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Per 3 settimane non mi ha più parlato. Sì, però io racconto, diverse volte racconto questo, perché ho notato questo. Dopo questa risposta, io ho sentito che lei era stata sola, il gruppetto non c'era più. Ho cambiato il livello e gli altri che non hanno vissuto personalmente la cosa, non hanno più niente da dire. E lei era stata sola, è come ha perso le ali. Era una sensazione che ho notato proprio subito, no? Ma io non è che volessi vincere il punto, è solo che volevo sciogliere quella tensione. Perché quando voi vi arrovellate attorno a una cosa, se state all'ordine delle ragioni, la tensione non si scioglie mai, perché ognuno ha sempre la sua buona ragione e più o meno nella vita la buona ragione di uno più o meno si equilibra con la buona ragione dell'altro. Non è sempre così, però più o meno si equilibra. Se non cambiate di livello non si esce da questo. Allora, l'altra è stata costretta a ritornare sull'intenzione del suo cuore nel fare quella preghiera. Ecco, le nostre opere, se non pescano in questo, ma quale grazia fanno emergere? Quale grazia splende nel nostro agire? Noi spessissimo le nostre opere parlano di noi, non della grazia che viene da Dio. Allora, in senso evangelico, pensate a Gesù. È una battuta, ma quando lui dice una cosa bella, no? Oppure fa un'azione, voi non dite che bravo. Non è mai venuto in mente? Non dite mai che bravo. Ma perché lui non avrebbe ricevuto per sé, in quanto la lode per lui era la lode al Padre. Il riferimento di Gesù, lui che è il figlio di Dio incarnato, è in riferimento al Padre. Noi facciamo prima il riferimento a noi. È lì dove non facciamo valere, ma quale grazia splende? Quindi non basta semplicemente riferirci, io faccio l'azione virtuosa. Occorre farla facendo splendere la grazia che viene da Dio. Spessissimo, quando noi facciamo il bene, dobbiamo essere grati a Dio che ci concede di poterlo fare. Non che noi, facendo il bene, esibiamo o esigiamo qualcosa da Dio. Le opere, nella pratica delle virtù, non sono strumenti di contrattazione, ma di espressione. Se io faccio un'opera buona, non è che con questa contratto ciò che mi deve Dio, ma esprimo solo la gioia di condividere quello che Dio dona.
E la restituzione di Francesco per questo?
Uguale. Quando Francesco dice non trattenete nulla, cioè date a Dio quello che è di Dio, no? Cioè non trattenete nulla. Per noi, allora, se voi non vi abituate nella vita quotidiana, nelle cose proprio banali, quindi non importanti, ma banali, che può essere, non so, salutare per primo una sorella, fargli un atto di onore, come so io, lasciare che l'altra scenda prima di voi, non so io, ma mille stupidaggini della vita quotidiana. Se voi non vi abituate a stare sottomessi alle sorelle, questa cosa non si attiva. Ma se voi vi abituate, è come se quando poi fate il bene, non siete nell'atteggiamento di mettervi un piccolo sgabello sotto. Per cui se fate il bene e uno vi critica, non è che siete arrabbiate. Ma se voi fate il bene in riferimento a voi, quando vi si critica, proprio perché fate il bene, siete due volte arrabbiate. Uno perché non vi accolgono nel bene, e due perché avete fatto anche lo sforzo e nessuno lo vede. Invece, in questo altro modo, è una gratitudine che voi potete, come dire, godere verso Dio se fate il bene. Allora, l'agire per esempio per onorare le sorelle, precedere nell'onore le sorelle, riguarda il detto dei padri: onora il tuo fratello molto più di quello che si merita, se vuoi ottenere grazia presso il tuo Dio. Non io lo onoro per quello che merita, questo lo fanno anche i pagani. Invece onora molto di più, se vuoi ottenere. Allora si tratta sempre di questo: ma che grazia risplende nel nostro agire? Qual è la grazia che emerge? Dove prendiamo l'energia? Allora, anche quando noi eseguiamo i comandamenti, la forza non sta nella nostra capacità di osservarli, nella nostra forza di volontà, oppure nella nostra capacità di decisione, la nostra tenacia, non sta in quello, sta nel fatto di avere così fiducia, cioè eseguire un comandamento suona come l'obbedienza a colui che ve l'ha dato. Allora l'accento è la fiducia tale nel Dio che vi ha dato il comandamento, che se ve l'ha dato lui vi aiuta anche a compierlo. Allora nell'eseguire il comandamento quello che vi interessa è godere l'alleanza con Dio, non realizzare una cosa. E questo cambia la prospettiva. Più o meno queste sono le cose importanti. E qui viene bene quello che... Ah no, aspetta. Una volta in Romania ho ascoltato una spiegazione da parte di un monaco dell'episodio della povera vedova che mette i due spiccioli, no, al tempio, no? E lui faceva notare che l'espressione greca nel racconto evangelico è molto complicata, e secondo la mentalità dei padri le cose non sono a casaccio. Quando un'espressione è complicata, oppure per esempio quando la liturgia è ridondante su un tema, vuol dire che vuole istruire su un punto preciso, che non si coglie subito, ma se voi state attenti, poco a poco lo cogliete. Allora, la traduzione letterale suonerebbe così: tutti costoro hanno deposto come offerta del loro superfluo, e fin qui ci siamo. Questa invece, traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. Traendo da quello che le mancava, ha messo tutta la vita che aveva. Il valore concreto è questo: se lei ha due spiccioli, gli unici che ha, con quella si sarebbe nutrita. Se lei li dà, mette tutta la vita, può morire. Allora, l'elogio di Gesù per questa donna, dove sta? Lei non sa niente. è una specie di istruzione che Gesù fa ai suoi apostoli. Ma l'elogio in cosa consiste? Dove è elogiata questa donna?
Gli apostoli tutta la vita che aveva, cioè tutta la speranza, la fiducia.
Ma allora, è un contesto specifico, fiducia in generale o specifica? Allora, tenete conto di un particolare che noi non... Allora, lei è povera, ma lei è una persona dignitosa, lei è figlia di Israele e il comandamento di dare l'offerta al Tempio è caratteristico di ogni israelita pio. Lei ha ben poco, ma non vuole mancare a questa dignità e va anche lei al Tempio. Solo che per lei il dare anche poco significa dare tutto quello per cui lei vive. Allora, il ragionamento è di questo tipo. Ha così fiducia in Dio che se gli dà quello per cui oggi sarebbe, come dire, sarebbe vissuta, Dio è così potente che provvederà lui a lei. L'elogio è in rapporto alla fiducia che lei ha nel suo Dio, prestando fede alla dignità del comandamento che anche lei vuole eseguire. Perché se sono povera non posso fare questo? E tra l'altro, no, io ho già registrato tante volte in persone molto povere, per esempio quando celebravano messo così, tu non puoi dire, conosco, no, che non vuoi. È un'offesa. Cioè e spesso i poveri danno più della persona, non ricca, ma perché io dico a dare 10 o dare 100 è poco, ma c'è una fascia di persone che può benissimo dare di più o di meno, ma no, è troppo. Vi faccio un esempio. Un anno, per chi veniva a confessarsi per la Pasqua, no, o forse per Natale, davo a tutti la stessa penitenza. La penitenza era di questo tipo. Dicevo, tu quanto guadagni? Supponiamo 100. Bene, tu dai il 10% ai poveri quest'anno. Poi ho capito che il 10 era troppo. Ho detto il 5%. Mi sono fermato lì, 5%. Beh, ho fatto la... Dunque, è arrivata una ragazza al primo stipendio, 500 euro. Ha dato 50 euro. Il 10%. È arrivato uno che guadagna 1000 euro, ha fatto fatica a dare 100, ma sopra il 1000 nessuno ha superato il 100. Cioè, chi guadagnava 2 ha dato sempre 100, chi ha guadagnato 5000 dava sempre 100. Perché? Non faceva più il rapporto della percentuale, faceva il rapporto, sembrava tanto. Allora, noi siamo molto vincolati, ripeto, no? In questo senso è vero, come per esempio mi raccontava una sorella che, come dire, il papà è un'altra famiglia, no? In genere era uso, almeno anche da noi, no? Quando si faceva il raccolto, in genere si teneva da parte qualcosa. La famosa decima, no, che si dava, non so, tipo al parco, alla parrocchia o ai poveri, no? E voi vedevate le persone che preoccupate che la parte migliore la davano al parco, no? E altri invece che, visto che è di tutti, davano la parte peggiore. Non volevano mancare, però davano la parte scadente, no? Se voi poi osservate le persone, chi dà la parte scadente è un uomo gretto. O non darlo, perché nessuno te l'ha chiesto, non è un obbligo, non darlo, ma se lo dai, ecco, questo modo di procedere, no? Allora, se voi l'abbinate ad osservare i comandamenti, vi fa capire tante cose. Allora, quando voi ricevete un comandamento, come fate a eseguirlo se voi trovate difficoltà, impedimenti? Per esempio, non so, no? Siate miti con tutti e io sono sempre irroso. Come fate a osservarlo? Se voi guardate al contenuto, È impossibile. Perché voi non siete uniti. Cosa date? Una cosa che non avete. Ma l'esempio della vedova, con questa spiegazione, ci aiuta. Se io ricevo il comandamento da Dio, faccio leva su Lui che lo dà. Allora, dando fiducia a Lui, lo faccio. E facendolo, lo guadagno anch'io. Se io do agli altri quello che ho, sono un pidocchioso. Se io invece faccio leva sulla fiducia in colui che mi dà il comandamento, la cosa strana è che io non ho e riesco a fare. In più, guadagno anche per me. Allora, il discorso, no? È sempre quello delle opere. Cioè, tu le opere le fai non in rapporto a quello che hai e dai un tot, dai un po', ma tu non ne hai, ma ti fidi di colui che te lo chiede e tu facendolo lo guadagni anche tu. Tutti i comandamenti sono così. Se voi prendete il comandamento dal punto di vista del contenuto, noi siamo impari a osservarli. E di fatto l'impressione è troppo difficile, è fatto per i santi, eccetera, eccetera, no? Tutte le nostre pie giustificazioni. Invece con questo esempio della vedova è la forza delle opere sta nell'obbedienza al Signore nel quale si confida. È questo che dà valore al nostro agire. Quindi che poi alla fine si realizzi o no è secondario. Perché se tu su questa fiducia poi dici non riesco, ma non ti allontani dalla fiducia in Lui, tu non riuscendo fai un atto di umiltà e sempre di più ti apri al Signore. Se poi invece riesci, resti grato e resti unito a Lui. Se invece non c'è questo riferimento, quando non riesci tu ti disperi e quando riesci tu ti esaudi. E siamo fregati, era meglio non fare niente. Non so se più o meno. Basta, sono stanco anche.